Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole.
Lo Spirito creatore di tutte le cose e lo Spirito Santo che Cristo ha fatto discendere dal Padre sulla comunità dei discepoli sono uno e il medesimo. Creazione e redenzione si appartengono reciprocamente e costituiscono in profondità un unico mistero di amore e di salvezza. Lo Spirito Santo quindi è innanzitutto Spirito Creatore e quindi la Pentecoste è anche festa della creazione. Per noi cristiani il mondo è frutto di un atto di amore di Dio che ha fatto tutte le cose e del quale Egli si rallegra perché è cosa buona, cosa molto buona, come dice il racconto della creazione. Dio perciò non è il totalmente altro, innominabile e oscuro. Dio si rivela, ha un volto, Dio è ragione, Dio è volontà, Dio è amore, Dio è bellezza.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca, pagine, fogli, parole di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Così il Santo Padre ieri alla messa della solennità di Pentecoste, lo Spirito Creatore e lo Spirito che scende sui discepoli sono uno solo. Creazione e redenzione si appartengono. Dio non è innominabile e oscuro. Dio ha un volto, è ragione, volontà, amore, bellezza. Bellezza è il mio spunto di oggi. E allora ci lasciamo andare per qualche minuto alla bellezza della musica di Mozart in questo Veni Sancte Spiritus.
Thank you.
Pagine, fogli, parole della Radio Vaticana in diretta. Oggi la parola guida è bellezza. Dio è bellezza, bellezza di un volto nel quale troviamo congiunte la creazione, il Dio creatore, e la redenzione, il Cristo che ci ha redenti. Questa è la bellezza dello Spirito di Dio, umano e divino nello stesso tempo. Così il Santo Padre ieri alla messa di Pentecoste, ieri mattina. La parola bellezza, l'aggettivo bello, derivano da benus, ovvero da bonus, comodo, conveniente, buono. Dunque, anche dalle parole ci viene la conferma che bello e buono sono gemelli, sono la stessa cosa. In realtà i greci avevano creato una parola unica con la quale univano due termini diversi per dire questa intima unione, no, che avevano comunque intuito, kalokagatos, bello e buono. A quanto pare nel latino non c'era bisogno di unire le due parole, una è venuta fuori naturalmente dall'altra, da bene, benus, ecco bellus, dal bene discende naturalmente il bello. E bene, la parola bene da dove proviene a sua volta? C'è una radice sanscrita dve che vuol dire essere felice. Pensate, essere felice vuol dire stare bene comporta l'essere felici, o anche fare il bene comporta l'essere felici, e fare il bene, stare bene comporta conformità, comodità, armonia, bellezza. Parole che hanno in sé nella loro origine già una sintesi, che nascono come sintesi di concetti apparentemente distanti. Il bene, se ci pensiamo, è sempre questo equilibrio di opposti, no? Questa composizione, questa armonia di elementi diversi. Per noi cristiani questo aspetto è particolarmente chiaro in Pentecoste, quando, come ha pure ricordato ieri il Santo Padre, dallo scompiglio di Babele, da quelle voci che strepitano l'una contro l'altra, avviene una radicale trasformazione. La molteplicità, la diversità anche, la potenziale confusione, si fa multiforme unità. Dal potere unificatore della verità cresce la comprensione. E quando recitiamo il credo che ci unisce da tutti gli angoli della terra, lo Spirito Santo fa in modo che ci si comprenda, ha detto il Santo Padre, pur nella diversità delle lingue, attraverso la fede, la speranza e l'amore, si forma così la nuova comunità della Chiesa di Dio. Non lesinate mai una parola.
Di conforto.
Di incoraggiamento.
Di critica.
O solo di saluto.
Pagine.
Fogli.
Parole.
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 What a difference a day made. 24 little hours. But the sun and the flowers where there used to be rain.
Pagine,
pagine,
fogli,
fogli,
parole,
parole. Buono Five Live, la Radio Vaticana in diretta, oggi si divaga sulla parola bello o bellezza. Bellezza cioè armonia, composizione di opposti, benessere, equilibrio. E poi il mito contemporaneo della bellezza, no? La bellezza a tutti i costi, la bellezza esteriore del mondo della moda, del cinema, dell'apparenza. La bellezza che luccica, che chiede, provoca applausi, e la bellezza invece che va cercata, compresa, contemplata in silenzio, con calma, con molto tempo a disposizione, e che per questo, ahimè, ci sfugge, rischia di sfuggirci, proprio perché il nostro tempo è sempre poco, è sempre compresso, frenetico, fatto di frammenti. Beh, tanta bellezza e tanto silenzio in effetti non sembrano esservene nelle cronache di oggi, nelle pagine dei giornali, eppure sulla Repubblica, nell'inserto cultura, c'è un paginone intitolato proprio Il sublime delitto della bellezza. E un po' paradossalmente Alberto Arbasino parla sulla Repubblica di due mostre a Roma, Palazzo Sciarra, Roma e l'antico, realtà e visione del Settecento, al Louvre parigino, l'antichité rêvée, innovation et résistance nel XVIII secolo. Allora scrive Arbasino, ecco così è nato lo stile impero sui ricciolini del Rococò, due contemporanee ricche mostre con vasti cataloghi, guarda caso, su un identico tema. Alla fine del Settecento l'alba rettilinea, scrive Arbasino, dello stile impero sopra i ricciolini esausti del Rococò, con tumulti di gusti e di idee, giacché la rinascita rinfrescante dell'antico si immedesima con il più progressivo moderno, fra un culto epico degli eroi sovrumani e boiserie raffinatissime, tentati recuperi del barocco e della maniera, l'estetica di un sublime, tremendo e smisuratamente gotico, sedie e mobili e caminetti alla greca, all'etrusca, all'egizia, nonché alla romana, con razionalismi monumentali dove ogni ornamento è già un delitto. Ecco allora un po' nello stile un po' barocco di Arbasino la descrizione della nascita di questa nuova bellezza appunto nel Settecento, e che si dà proprio sulla percezione dell'antico, anzi sembra che nessun progresso estetico possa esservi senza questo incontro fra antico e moderno, anche in questo caso fra una pacifica composizione di opposti, il recupero dell'antico però nel respiro del tempo nuovo. E per rimanere in campo artistico, in campo così esplicitamente più vicino alla bellezza, quel che intendiamo con bellezza, è del Messaggero l'anticipazione circa l'omaggio a Matisse ai Musei Vaticani. Vi ricordo che mercoledì dopodomani il presidente del governatorato della Città del Vaticano, il cardinale Laiolo, insieme al professor Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, inaugureranno nel Museo dell'Arte Moderna in Vaticano lo spazio che è dedicato appunto a Matisse, che presenterà uno dei suoi ultimi lavori, creato a soli 3 anni dalla morte nel 1954, i papier découpé alti più di 5 metri, 4 modelli per le vetrate, i paramenti sacri, i primi disegni per i dipinti della Cappella del Rosario a Vence, tra le Alpi Marittime e la Costa Azzurra, dove Matisse amava ritirarsi. Queste opere gli erano state commissionate dalle suore domenicane del luogo. Matisse, ricorda oggi il Messaggero, aveva disegnato i prototipi per le immense vetrate con l'albero della vita, la Madonna con il bambino, larghi fino a 6 metri. Già vecchio era quando realizzava questi lavori. Stava seduto, usava un lungo bastone come pennello, pitturava su fogli stesi a terra e poi, aveva spiegato, sono stati 4 anni di un lavoro esclusivo e assiduo. È il risultato di tutta la mia vita attiva e nonostante le imperfezioni lo considero il mio capolavoro. Il Messaggero ricorda che per Matisse Vence era un'isola di pace. Nel 1943 aveva lasciato Nizza, lontana nemmeno un'ora per il timore dei bombardamenti, c'era la guerra, e un mese dopo scriveva: benissimo sotto tutti i punti di vista, questa mattina credevo di essere a Tahiti, Nizza mi sembra tanto lontana. Non era bello invece l'uomo primitivo, l'uomo delle caverne, stando almeno alla fotografia così ricostruita, con evidentemente con un attore abilmente truccato, che viene pubblicata oggi sulla Stampa di Torino, a margine di una notizia che viene dall'Inghilterra, dalla Royal Society, su una ricerca relativa appunto all'aspetto fisico, alle dimensioni degli uomini preistorici. Titola la Stampa: aiuto, mi si è rimpicciolito il genere umano, l'uomo di oggi è più fragile degli antenati del Paleolitico. E, scrive appunto la Stampa, gli esseri umani erano più alti e muscolosi. Lo studio dei fossili non è omogeneo, ma dimostra qual è stato il nostro cammino nel corso di oltre 190.000 anni. Il cambiamento è stato notevole, ci siamo appunto rimpiccioliti. La domanda banale da porsi è perché, e c'è anche una risposta abbastanza semplice, ma forse definitiva: l'arrivo dell'agricoltura. Basta caccia, l'uomo cambia strada, scopre i campi, nuove forme di produzione, una vera rivoluzione culturale, che però non risolve completamente il quesito, perché avendo organizzato un sistema che consente di trovare il cibo con maggiore facilità La specie si riduce fisicamente e psichicamente, anche le dimensioni del cervello si sono ridotte. Non è il cibo forse a renderci più forti e più grossi? Lasciamo agli studiosi la risoluzione di questo delicato quesito. Certamente, ripeto, dalla ricostruzione fotografica, con montaggio, con trucco di un attore che è stata proposta dell'uomo primitivo, non si può decisamente parlare di bellezza. Forse l'uomo si è rimpicciolito, ma sicuramente ne ha anche guadagnato in estetica. Oggi, tra le pagine, i fogli, le parole di 105 Live della Radio Vaticana in diretta, divaghiamo sulla parola bello, bellezza. La bellezza della Pentecoste, dello Spirito Santo che rivela il volto umano di Dio, sintesi fra creazione e redenzione. Dio non è più l'altro, il totalmente altro, innominabile, oscuro, si rivela, grazie alla discesa dello Spirito, a un volto, è ragione, è volontà, è amore, è bellezza. Questo appunto è la promemoria del Santo Padre ieri alla messa di Pentecoste. Mi viene in mente, vorrei riportare anche alla vostra memoria, un dipinto di Duccio di Boninsegna che si trova nel Museo dell'Opera del Duomo di Siena. Abbiamo parlato prima di queste mostre relative al Settecento, con Duccio di Boninsegna siamo invece in pieno Medioevo, nel XIV secolo. E è un dipinto che rappresenta appunto la discesa dello Spirito Santo in forma di tradizionale lingue di fuoco nel Cenacolo sugli Apostoli, che sono compostamente raccolti attorno alla Vergine in posizione centrale. E loro appunto sono attorno a lei, sei da una parte, sei dall'altra. Il manto della Vergine è scuro, con un panneggio accennato in maniera sintetica, in maniera geometrica, con dei segni chiari sul giallo, sull'ocra. Ricorda molto le vergini bizantine, abbastanza ieratica, con le mani levate. Le curve delle pose degli apostoli seduti attorno a lei con i loro mantelli, con le loro vesti così sottolineate da curve morbide assecondano questa composizione che dà proprio la sensazione di un abbraccio, di una composizione, di un equilibrio. Ecco, a ricordarci ancora una volta che bello e bene si sovrappongono nel pensiero cristiano, nella filosofia cristiana. Bello e bene sono uno, la filiazione dell'altro, e che l'armonia, La composizione degli opposti è l'unico elemento capace di restituirci il volto autentico, unitario, di Dio, uno e trino. Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Fogli. Come può essere bello il paesaggio? In realtà, ad essere bello, semmai è il creato, no? Altro aspetto della bellezza del volto di Dio, la cui intima armonia si riversa nel nostro sguardo, consentendoci di inventare appunto la parola paesaggio. C'è chi dice però che la bellezza è negli occhi di chi guarda, o meglio ancora nella mente. Ecco allora che perfetta sintesi della bellezza, in ogni senso, non soltanto della bellezza ambientale, potrebbe essere il binomio mente e paesaggio. In realtà si tratta del titolo del libro che sto per segnalarvi. Mente e paesaggio, sottotitolo Una teoria della vivibilità. Lo psicologo e docente di psicologia del lavoro Ugo Morelli è l'autore e l'editore è Bollati Boringhieri. Leggo dalla quarta di copertina per avere subito una sintesi di che cosa tratta questo volume. I volti dei propri cari, il paesaggio attorno sono le prime immagini del mondo per chi viene alla vita. In entrambi i casi si tratta di un'originarietà affettiva che segnerà nel profondo generando infinite risonanze. Alcune le conserva l'espressione luogo del cuore, con cui si allude a un vincolo tra quell'individuo e quel paesaggio di intensità paragonabile a un rapporto d'amore. E di emozioni vitali, ma soprattutto della mente relazionale che le elabora, parla questo saggio di Ugo Morelli e lo fa con un timbro da un'angolazione inediti. Etica, politica, scienze cognitive, estetica vi confluiscono con sapiente levità e delineano un percorso dai mille illuminanti sconfinamenti al di là delle recinzioni disciplinari. Ecco, sono questi approcci misti di contagio, i nostri preferiti e quelli che in verità si ritrovano più di frequente nella saggistica e anche nella letteratura contemporanea. Ma voglio anche leggervi un brevissimo passo dall'Incipit di Mente e Paesaggio. Il paesaggio è dentro di noi prima d'essere intorno a noi. Realizziamo nel mondo in cui viviamo il paesaggio che abbiamo nella mente. Quel che oggi ci serve è una rifigurazione mentale, individuale e collettiva del paesaggio come spazio per vivere, esito delle nostre configurazioni mentali alla base delle nostre scelte pratiche nell'uso delle risorse naturali. Come convertire, insomma, in bellezza le visioni, i sogni che abitano la nostra mente e che ci permettono di abitare in un luogo immaginato, immaginario, prima ancora che in un luogo reale. Questo è in sintesi la presentazione di Ugo Morelli, Mente e Paesaggio, una teoria della vivibilità. Lo troviamo in libreria per Bollati Boringhieri. Oggi, cari amici, abbiamo divagato su bellezza, la bellezza di Dio, secondo il promemoria del Papa ieri alla messa per la solennità di Pentecoste. Per noi cristiani il mondo è frutto di un atto d'amore di Dio, che ha fatto tutte le cose e del quale Egli si rallegra perché è cosa buona, è cosa molto buona, come si legge appunto nel racconto della creazione, della Genesi. Dio perciò non è il totalmente altro, innominabile, oscuro. Dio si rivela, ha un volto, è ragione, è volontà, è amore, è bellezza. Però vorrei lasciarvi oggi con un pensiero di Sant'Antonio da Padova che viene festeggiato oggi. A proposito di costruzione del paesaggio, a proposito di costruzione di un'opera d'arte. Come il muratore, dice Sant'Antonio, controlla col piombino la perpendicolarità dei muri, così il cristiano deve controllare i muri del suo edificio spirituale col piombino della vita dei santi. Buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana. Thank you.
Le parole hanno vita più lunga dei fatti. Pindaro.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Pagine.
Fogli.
Fatti.
Parole.
Way too.